Allora, spero che la cosa sarà poco noiosa per voi. Innanzitutto mi presento, perché poi è difficile entrare in contatto con una persona di cui non si sa assolutamente niente. Allora, io mi chiamo Silvia e in questo contesto, diciamo, chi vuole poi far piacere di chiedere qualcosa o di comunicare qualcosa di suo, ci daremo del tu tranquillamente, anche perché io, è vero, sono una psicologa, però insomma ho anche 5 figli, per cui sono abituata, tutti un po' più piccoli, la più grande è più piccina di voi, però sono abbastanza abituata a un contesto informale, chissà perché, no? Quando vedevo questi tavoloni davanti, non so quanti di voi hanno mai visto Heidi per televisione. Penso tutti, siete nella generazione. No, pensavo fosse troppo giovani, perché la facevano anche quando io ero piccola, per cui però l'hanno rifatto, quindi. Non so se ci avete presente la signorina Rottermeier, no? Quella cattivissima, e diciamo, Heidi! Cioè, ecco, mi sembrerebbe una cosa terrifica entrare in contatto con una immagine così rigida di una persona che vi vuole tirare fuori le cose con le pinze. No, non è quello il contesto. Ecco. E quindi io non sono abituata a... Sono una donna poco tecnologica, se sposto questo attrezzo succede niente? No, perfetto.
Questa scuola sarà pagare 2 euro.
Ah sì? Mereggerà? Va bene che ultimamente ho messo su qualche chilo, insomma. Le gravidanze non hanno aiutato a mantenere la linea, però insomma, via. Speriamo che la scuola sia assicurata per un eventuale tonfo dalla cattedra. Speriamo. Va bene. Allora, non è mai semplice parlare a delle persone giovani per una persona più grande, perché se avendo un minimo di coscienza di quanto anche è importante e seria questa cosa, perché normalmente quando si cresce poi uno si mette nella posizione di chi è arrivato, no? E vede le cose da un'altra prospettiva. E invece voi siete in un'età in cui uno affrontate i grandi temi proprio dell'esistenza, no? Sono momenti in cui tutte le cose che voi vivete vi danno delle emozioni che sono forti. E che con rispetto vanno prese molto sul serio, perché penso che le sofferenze anche che si attraversano alla vostra età, oltre anche ai grandi entusiasmi, no? Perché è una parte della vostra vita in qualche maniera anche così, in cui ciascuno di voi può anche investire su se stesso, no? Almeno vincolato dal fatto di occuparsi di altre persone, come può succedere quando si cresce, no? Io, per esempio, è mio compito occuparmi dei bambini, perché loro non sono in grado di poterlo fare da soli. Cioè, a questa età voi in qualche maniera è un tempo propizio in cui potete investire anche su voi stessi, cioè potete costruire, investire sul vostro futuro, sulla vostra crescita. Però è anche vero che, contrariamente a quello che si crede nel mito, è molto difficile, pesante e faticoso, cioè è una cosa, un'esperienza molto seria che voi state facendo, quella di crescere, quella di confrontarvi, anche perché il compito di ogni generazione che cresce è quella di aprire proprio a una fetta di futuro, no? Perché ci sarà sempre qualcuno che vi dirà, ai miei tempi non era così, non si faceva in questo modo, questa gioventù che non capisce, no? E sarebbe la cosa più drammatica del mondo costringere, cioè impedire alle persone di trovare il loro proprio spazio, il loro proprio canale di crescita. E per questo io vi vorrei leggere una storiellina, tanto per rompere il ghiaccio. Una storiellina che racconta tante volte come funziona, perché oggi noi qui tanto gli adulti siamo in pochi, abbastanza abituati insomma a guardarci dentro, quindi possiamo anche parlare male del mondo, mentre in genere si sembra che tutti gli adulti parlano male del mondo dei ragazzi, noi qui possiamo anche riunirci tranquillamente per parlare male del mondo degli adulti che non riescono a costruire un ponte con le nuove generazioni, cioè che sono invecchiati precocemente, che sono irrigiditi nelle loro posizioni, come noi, ecco, irrigiditi nelle loro posizioni di Matusalemme, che non riescono assolutamente a godere della freschezza e anche del disordine, dello scompiglio che portano, e di novità che portano le persone che crescono, cioè che vedono gli occhi da il mondo con gli occhi più freschi, da una prospettiva più nuova. Allora questa storiella, vediamo che cosa vi viene in mente, che cosa pesca dentro di voi. Come avete capito, naturalmente voi potete dire tutto quello che vi passa per la testa, qui non ci sono voti, non ci sono giudizi, non c'è niente, vabbè, con me no, dopo con loro ci penso io. Dovrebbero andare via? Sì, però voi capite che come voi siete sottoposti a loro, loro sono stati sottoposti a me, perché io sono stata una... Quindi per la legge del contrappasso io poi posso, capito? Allora, dice che un coniglio, un uccello, un pesce, uno scoiattolo, un'anatra e così via, decisero di aprire una scuola. Tutti quanti, chiaramente in questo corpo, questo era il corpo insegnante, loro sarebbero stati gli insegnanti della scuola. E naturalmente si dovevano accordare su quale doveva essere il programma degli studi di questa scuola. Naturalmente voi capite che quando ci si deve, non so se voi avete mai fatto questa esperienza, che quando ci si deve mettere d'accordo su come organizzare le cose e si è tante teste diverse, nasce subito un primo fenomeno che è il disaccordo, perché ci si rende conto che non tutti la pensiamo nello stesso modo e, come si dice, ognuno cerca di tirare l'acqua al proprio mulino. Allora dice, il coniglio naturalmente pretendeva che nel programma degli studi ci fosse la corsa, perché per ovvi motivi. L'uccello pretendeva che ci fosse il volo. Il pesce pretendeva che ci fosse il nuoto. Lo scoiattolo pretendeva che ci fosse l'arrampicarsi sugli alberi. E anche tutti gli animali pretendevano che le loro specialità fossero incluse nel programma. E così, alla fine, ci misero tutto. Cioè nel programma fu incluso tutto. E commisero l'errore grandioso di pretendere che tutti gli animali che si sarebbero iscritti come allievi seguissero tutti i corsi. Allora, il coniglio naturalmente era magnifico nella corsa e nessuno sapeva correre più come lui, ma gli animali sostenevano che era un'ottima disciplina intellettuale e anche emotiva insegnare il volo al coniglio, perché non poteva essere eccellente in una cosa e non saper fare anche tutte le altre cose, tutte le altre discipline. E così insistettero perché per forza doveva imparare a volare, raggiungendo almeno la sufficienza. E così presero il coniglio, lo misero sul ramo di un albero e tutti insieme cercavano di incoraggiare, gli dicevano vola coniglio, e quel poverino saltò giù, si ruppe una zampa e si fratturò il cranio. Non solo, ma gli restò per questa esperienza in cui praticamente ci si aspettava da lui dall'esterno, perché naturalmente tutta il gruppo degli uccelli gli sembrava una cosa così semplice e naturale, quindi che almeno, cioè, visto che era una cosa semplice, per loro doveva essere semplice anche, quindi le aspettative esterne erano così alte che il coniglio imparasse a fare questa cosa, insomma almeno dignitosamente, che dopo che si era rotto il cranio e fratturata la gamba, gli restò anche una lesione al cervello, cioè la ferita gli restò così profonda che non poteva più neanche eccellere nella corsa. E così, anziché prendere 10 nella corsa, come sarebbe stato sua possibilità, alla fine, con tanto impegno, prese soltanto un 7. E gli diedero un 6 nel volo, perché, dice, in fondo si è impegnato, ce l'ha messa tutta, e quindi la sufficienza alla fine l'aveva strappata. La commissione che aveva varato il programma era veramente soddisfatta, perché il coniglio si era comunque cimentato in qualche cosa. La stessa cosa capitò all'uccelletto, il quale sapeva volare come una freccia e compiere bellissime evoluzioni, e meritava 10 in quella disciplina, che era il suo talento naturale. Però naturalmente c'era anche la marmotta nella scuola e la talpa, che si erano messe d'accordo che c'era anche la disciplina di scavare le buche nel terreno, e così l'uccelletto, dovendo almeno arrivare alla sufficienza in questa disciplina, si fratturò le ali, il becco, e quello alla fine non poteva più neanche volare così bene. E così la commissione fu contenta di dargli un 7 in volo, e così via. E sapete chi è che riusciva meglio in tutta la classe? Dice, un'anguilla mentalmente ritardata, perché riusciva a destreggiarsi alla meno peggio in tutte le materie, senza eccellere in niente, senza passione, soltanto adattandosi alle aspettative degli altri. Però un'anguilla era più o meno sinuosa, poteva fare il nuoto, era decente. Se volava non si faceva male più di tanto, perché non era un organismo così complesso. Insomma, alla fine risultò che quella veramente era una che non creava problemi, non dava fastidio, era obbediente, era adattata, e quindi risultò la migliore di tutta la scuola. Allora, che cosa? Non ci fu mai un consiglio di classe in cui gli insegnanti di quella scuola si chiesero se tutto questo era ciò che avrebbe tirato fuori il meglio da quegli allievi. Adesso io però chiederei a voi di aprire questo consiglio di classe, cioè se voi foste stato il corpo docente di questa scuola, che cosa vi verrebbe da dire rispetto a questo episodio? Povere bestie. Questa già è qualche cosa che al di là, perché voi pensate che se qui ci fosse stato il professore, quello di scrittura, quanti di voi hanno visto L'attimo fuggente, il film? Ok, quello che... quello bellino che c'è, no, quello bellino basso, bravo, quello che gli fa strappare tutta l'introduzione critica sulla letteratura. Allora, naturalmente, se qui ci fosse stato il professore, quello che gli faceva leggere tutte le cose iniziali, avrebbe detto povere bestie, considerazione troppo semplice, da sei meno meno. Ma a un altro occhio, apposta io mi sono messa sopra la cattedra, cioè guardando le cose da un'altra prospettiva, nel povere bestie ci sono tantissime cose dentro. Per esempio, uno, per dire povere bestie bisogna aver provato una cosa dentro, per esempio. Cioè uno si deve essere fatto un'immagine mentale, perché così funzioniamo noi. Adesso noi partiamo dalle cose scherzose per arrivare. Cioè, per dire povero, che devi aver fatto un'immagine mentale di qualcuno che gli è accaduto qualcosa, quindi devi aver preso, accolto dentro di te l'immagine di un altro che è in una determinata condizione, che se no avrebbe detto beati loro. Un conto è dire povero, un conto è dire beato, no? Ok? Per dire povero vuol dire che io ho colto qualcosa dell'altro, non solo ho colto qualcosa di un altro, ma ho anche riconosciuto il sentimento che a me suscita questo aver riconosciuto qualcosa ad un altro. E per dire poveretto è un sentimento comunque che è legato alla tenerezza, cioè il fatto che io mi rendo conto che dentro quell'altro c'è un certo tipo di vissuto. Il coniglio, l'uccelletto tutto con le ali rotte, col becco fracassato perché doveva fare delle cose per compiacere le aspettative di un altro che non transige su questo, cioè perché a volte gli adulti sono spietati, cioè hanno perso completamente la capacità di leggere, si direbbe, per essere letterali, il dono dell'intelletto, dove noi tante volte per questa parola intelletto pensiamo come qualcosa di molto cerebrale. Invece la parola intelletto viene da intus leggere, cioè la capacità di leggere dentro l'altro e di capire il bisogno che quello fa dentro, non quello che penso io. Ecco. Allora, questo è molto... E spesso per le difese, anche per le sofferenze che abbiamo passato, diventiamo rigidi, no? E diventiamo ciechi rispetto al poter vedere quello che passa dentro un'altra persona. Allora in questo povere bestie, che è il primo commento, è dire io posso, che è il primo processo della relazione, posso capire quello che si passa dentro, non solo, ma, e questo è il primo, cioè che io riconosco quello che mi stai comunicando e che quello che mi stai comunicando col comportamento, con la sofferenza, genera qualcosa dentro di me, cioè io non sono una imperturbabile, ma posso, sono vivo e posso riconoscere che quello che succede in un'altra persona muove qualcosa dentro di me. Ok? A questo punto però, se io non lo dico con la parola, perché la parola è qualche cosa che può essere tra l'altro una cosa anche molto ingannevole, parlare, e poi ci sono cose che sono difficilissime da dire, perché tutto questo mondo delle emozioni, dei sentimenti, la parola non è un mezzo molto adeguato per poter esprimere quello che mi passa dentro, molto più, ci sono altri canali che sono molto più. Allora, se io non posso dire, allora immagina, mettiamoci nei panni dell'uccelletto fracassato, ok? Che ha di fronte un altro che coglie la tragedia in qualche maniera e pensa dentro di sé povere bestie. Allora, che cosa può, come può arrivare? Avete mai provato la sensazione di sentirvi fracassati? Esatto, questa è una bella domanda che mi piace, può essere in molti sensi. Se uno si fracassa, uno fisicamente, perché la sensazione, il dolore fisico, ma non è quella, non sono le situazioni peggiori, sono altre situazioni più, anche perché se uno si è fatto male, si è proprio fatto tanto male, normalmente un'anima pia che soccorre, che porta minimo all'ospedale, almeno fino a qui, non è così scontato, perché a volte con tutti questi psicologi folli che circolano dicono no, è il male della scuola, non è quello, magari uno sta veramente male e neanche viene accudito in quel momento di difficoltà proprio fisico, no? Le paranoie, moralmente, l'ansia, ok, ma guarda, guardate quanto questo racconta già qualcosa di voi. Queste parole, l'ansia, le paranoie, sono ancora parole che raccontano qualcosa di voi, cioè che fanno voltare la testa e dire l'ansia, no? Però sono tutte emozioni molto generali, cioè come se per poterci dire qualcosa di più, che rende il clima intimo più vicino, occorre potersi fare più prossimi, più vicini in qualche maniera, perché uno può dire io ho le paranoie, io ho l'ansia. L'ansia che cos'è, per esempio? Come si manifesta l'ansia? Cioè come la vivo io l'ansia? Che cos'è per me? Perché sennò uno prende il DSM-4, che è la definizione dei disturbi mentali, cosa che io l'ho preso, ho fatto un bel focherello d'inverno, perché mettere le etichette alle persone serve fondamentalmente a chi le mette, no? Uno va da uno strizza cervelli, no? Dice tu sai questa cosa, ti comporti così, e il momento in cui hai fatto click, gli hai messo il cartellino così, sai questa cosa, quello che se ne fa? Nulla. E, no, però, certo, al psicoterapeuta gli fa comodo, perché poi gli dici, grazie, 100.000, grazie. Ti piacerebbe. Ok, ma se invece io, invece di stare seduta al di qua della scrivania, no, con il librettino delle ricevute, mi rendo più vicina, può darsi pure che invece di avere una relazione col blocchetto delle ricevute, che va sicuro per chi la vive, forse per la sua tasca può essere anche gratificante, ma per la persona alla fine non è. Avere un rapporto passionale con la carta e coi soldi non è una cosa estremamente gratificante. Come? Senz'altro. Senz'altro, meglio essere belli, fortunati e ricchi che brutti, disgraziati e poveri, questo senz'altro, però insomma. Però è vero anche che se mai io mi sono sentita veramente contenta, cioè di poter sentire dentro di me, dentro il mio corpo, un certo livello di no, di pienezza, ma non è stato sicuramente quando mi è arrivato a casa un assegno di, cioè sono la gioia profonda, quella proprio si può vivere soltanto in presenza di un'altra persona, un altro essere umano, non lo so. Del diploma? Che cosa squalli dal diploma?
No, ma c'è il nuovo tale.
Se prendi il diploma, mica capisco, perché sono anche un po' sorda, con gli anni succede pure questo. Sotto le coperte. Non è una sensazione molto... non è... Tu vuoi andare a Hollywood? Oddio, il diploma sotto le coperte! Ok, torniamo alla parola ansia e alle parole paranoia, che sono tutte... Ok, torniamo alla sensazione di essere fracassati. Uno, allora che cosa succede? Innanzitutto io lo devo poter comunicare, ma io lo posso comunicare soltanto nella misura in cui di fronte a me c'è una persona che uno primo mi guarda, mi deve guardare, cioè io devo sentire che esisto davanti a lui e che mentre mi guarda già sta accadendo qualcosa, perché si stabilisce un contatto e il contatto cambia il livello delle cose, cioè il fatto che noi ci guardiamo, no? Provoca in me e in te, proprio per il fatto che ci stiamo guardando, sta già succedendo qualcosa, ok? Due, le parole, come diceva il piccolo principe, sono soltanto fonte di malintesi la maggior parte delle volte in questa circostanza. Perché? Perché noi abbiamo una vita vissuta, cioè sono quello che noi cogliamo con i nostri sensi, sono le emozioni primarie del corpo, cioè io mi posso sentire e il primo, la prima comunicazione del corpo, e vi invito a, se volete, se avete piacere, a fare contatto su che cosa vi sta dicendo a voi, è per esempio il tono muscolare. Noi sempre possiamo essere o contratti, che è lo stato di essere tonici, contratti, è uno stato per esempio che serve quando io devo affrontare uno sforzo tutto insieme, eh? Allora se vado lì come una meba ovviamente non lo posso fare, però è uno stato di allerta, di attenzione, se io sto in guardia subito uno gli viene di contrarsi, no? E poi ci sono vari gradi del tono muscolare, posso essere anche invece sciolto e rilassato, che sono gli stati per esempio dell'abbandono piacevole. Non so se qualcuno di voi è stato mai alle terme e si è messo dentro quelle vasche con l'idromassaggio, con l'acqua calda, no? Spettacolare, ecco. Perché è tanto piacevole quella sensazione? Cioè, si sente, così, si sente, così, e è una sensazione piacevole, cioè, e la piacevolezza è data dal fatto che dentro il nostro sistema nervoso centrale vanno in circolo delle sostanze che noi siamo perfettamente in grado di produrre, che si chiamano endorfine. Allora, tutte, noi siamo fatti così, di fronte alle sensazioni di abbandono, tenero, morbido, o produciamo dentro il nostro corpo delle sostanze che si chiamano endorfine, che danno una sensazione proprio il respiro diventa più profondo. Naturalmente per poter stare in quella situazione ci vuole, sarebbe uguale senza acqua calda? Sarebbe uguale con l'acqua ghiaccia?
Sì.
L'idromassaggio con l'acqua gelata
tonifica
ma non rilassa, cioè non è uguale nel senso che produce un'altra risposta, non che va bene o va male, dopo, esatto, dopo, perché? Perché se tu fai un bagno nell'acqua gelata e quindi il corpo si contrae tutto perché ti viene da conservare il calore, quando esci per differenza, perché noi ti viene, sei uscito, cioè ti viene, ma dopo, ma per vivere in quel momento nel cui adesso la sensazione dell'abbandono, devi poter vivere una sensazione calda e morbida e di essere in un posto dove tu non temi che ci sono pericoli. Cioè anche mentalmente se ti dicessero guarda c'è la vaschetta dell'idromassaggio pronta così, ma c'è un assassino pericoloso che circola dentro queste terme. È ovvio che è vero che il corpo comunque sente la gradevolezza della situazione, ma la mente comunque ha un suo potere, non penso che uno chiude gli occhi e si mette in uno stato di beatitudine, no? Beh, sarebbe anche, se ha capito bene il messaggio, sarebbe anche poco prudente. Perché vi dico questo? Perché no, normalmente noi siamo, voi siete spinti a una follia della nostra società, che è la richiesta che diventiate autonomi, capaci di gestirvi da soli, che, tanto che il proverbio che circola è chi fa da sé fa per tre, rapidissimamente, senza rompere l'anima troppo possibilmente, senza accudimento primario, e questa sete, cioè questa carenza dell'accudimento primario genera quello che diceva lei prima, cioè la impossibilità di metterci in questa condizione di fiducia totale, di abbandono all'altro, che mi permette in qualche maniera di comunicare senza parole, con il mio sguardo, e poi se dico le parole pescano le emozioni vere eventualmente, cioè il fatto che io mi affido a te. Allora se io non ho, perché sembra che la parola dipendere da qualcuno sia una parola una cosa bruttissima, eh? Il fatto che io dipendo da qualcuno sembra sia un peccato mortale, una cosa per cui quello è una se dici quello c'ha una buona autonomia, quello è una persona dipendente, sembra che la persona dipendente insomma sia uno che vale poco. In realtà una persona libera, veramente libera, deve poter essere, poter arrivare a godere sia dell'abbandono all'altro, cioè nel momento in cui ti abbandoni, avete fatto mai quel giochino che bisogna lasciarti andare?
Ah,
esatto.
Dopo con lei, mamma.
Bene, si vede che c'hai una buona mamma.
Eh.
A lei, a te? Ok. Allora che succede? Questa possibilità di affidarsi. È ora di ricreazione? Va bene, riprendiamo dopo, vai.
Sì.